irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
And there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a button and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of time travel.
Buonasera e benvenuti alla 15ª o forse 16ª puntata degli Irradiati. Comunque quello che è sicuro è che è la stagione numero 4. Elisa c'ha la tosse, come avete sentito.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, buonasera da Simon, buonasera da
Paolo.
Paolo, con una voce molto dimessa, il che promette scintille. Elisa l'avete già sentita?
Morris.
Morris, la canzone che avete sentito era The Ghost of Tom Jones. John, perdonate, The Ghost of Tom Jones. di Bruce Springsteen. Tu te la ricordi, Paolo?
No.
No. Elisa, te la ricordi? No. Maurizio, te la ricordi?
No.
Benissimo. Non importa, però è una canzone molto
magari
bella.
Magari voi ve la ricordate.
Magari voi ve la ricordate. È una canzone molto bella di Bruce Springsteen, dei tempi primi 2000, se non sbaglio. Una canzone con la quale addirittura credo che Bruce Springsteen abbia aperto il Festival di Sanremo una volta che venne ospite. Venne ospite al Festival di Sanremo.
Una volta questi artisti ci venivano, prendevano un sacco di soldi, l'Italia li pagava e tutto quanto. Adesso oramai l'Italia è diventata un secondo, terzo, la terza meta, insomma, dove ci vengono quelli finiti, ci vengono.
Vabbè, sono un Sting. È finito.
Lui c'ha la casa, c'ha la casa figlia
per, lui, per lui è un attimo, c'ha la casa vicino a, a Ripoli on Bath, esatto. Tra l'altro, quindi
a Figline Valdarno sta
lui viene comodo, capito, già c'è, già sta
poi
qua.
Penso che ci avrà anche la villa in Maremma, può darsi.
Beh, in Liguria non ci avrà niente.
Liguria adesso non ci vuole più niente, nessuno, che sta frenando tutta.
Ricordate quando c'era la cosa che Sting col sesso tantrico faceva delle prestazioni chilometriche, cioè diciamo
faceva?
Si raccontava una volta, c'era questa cosa, diciamo, del sesso tantrico, un sesso molto anche molto vicino allo yoga. Adesso io mi sfuggono alcune cose. Che però insomma, cioè, maratone sessuali da 8-9 ore.
So che c'ha
ore.
Una marea di figli e ha detto io non vi lascio niente. Non so chi lascia i soldi. Ha detto io non vi lascio niente. Ha detto magari vi aiuto, però dice non vi lascio niente, dovete fare tutto da voi.
Ma mi immagino una brava persona.
C'ha 8-9 figli, una cosa del genere.
Vabbè, però è una brava persona, anche se giustamente fa un discorso educativo così nei confronti dei figli. Dice ragazzi, io non è che vi regalo 10 milioni di euro a testa perché siete figli miei, guadagnatevi, combinate qualcosa.
Niente, niente.
Niente, niente, dice sta...
Ma probabilmente non è vera.
Vabbè, una pizza ogni tanto gliela pagheranno. Non è cena, no?
Speriamo.
Ma, Maurice, una pizza ogni tanto Sting gliela pagherà dai figli?
No, penso di sì.
Dai, starebbe brutto, insomma. No?
Sì, sì, lui c'ha 200 ettari a... Figli ne Valdarno, fa anche il vino.
Fa il vino, fa il vino.
Sì, sì, sì. Beh, ma ragazzi, parliamo di Sting, insomma, uno che...
I soldi ce ne parecchio, palate.
Ecco, questa era la...
Questa non ha bisogno di Sanremo.
E non ha bisogno di andare a Sanremo, tra l'altro ci va col taxi, quindi proprio se lo può permettere. Fermiamoci, è il momento di ascoltare musica. Paolo.
Sì, mettiamo Sex Bomb di Tom Jones.
Sì, sì, però aspetta, perché dopo torniamo con un focus importante sull'Umbria, poi parliamo di sport, parliamo di musica italiana da leggere.
Dei reali inglesi,
parliamo di cose strane che succedono in giro per il mondo, parliamo di attualità, perché l'attualità è andiamo dai reali inglesi alla neve in Arabia Saudita, insomma.
E poi l'espulsione di Salvo Veneziano dal Grande Fratello VIP, commenti sessisti.
No, infatti questa è una cosa che io non avevo capito, ma no, bisognerà parlarne. Perché come lo sapete, no, che gli irradiati leggono i giornali, prendono il Corriere, il Corriere dell'Umbria, il Corriere della Sera, Repubblica, guardano i siti e poi facciamo zapping un po' di qua e un po' di là. Che musica ci ascoltiamo, Paolo?
Sex Bomb di Tom Jones.
A voi.
Slow.
Yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, uh-huh. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up a score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ouch. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to be turned on. No, no. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on. And baby, you can turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Turn
Siamo irradiati e parliamo della nevicata di 35 anni fa, il 13 gennaio del 1985 Perugia fu imbiancata da una gran nevicata e il lago Trasimeno ghiacciò.
Completamente ghiacciato.
Completamente
sì.
Ghiacciato il lago Trasimeno.
Completamente no, ma tanta cioè si andava, c'erano i ragazzi di Passignano che andavano con, ci sono delle foto, andavano con i motorini sopra il ghiaccio del lago. Ma io me lo ricordo anche una decina d'anni fa,
fece parecchia neve nel 96.
Sì, quello sì, fece parecchia neve nel 96. Fece
e poi fu sciolta dalla pioggia.
Esatto, sì.
Al 31 dicembre.
Ah, è vero. No, 31, ah sì, è vero, è vero.
Una nevicata che durò dalla sera di Natale fino a Capodanno.
Sì. No, poi dalla sera di Santo Stefano.
Era prima, cominciò intorno al 19 o il 20 che... chiusero le scuole per 2-3 giorni, poi si andava oltre anza con le
vacanze
di Natale. Cominciò 2-3 giorni prima, si fecero 2-3 giorni di vacanze. Perché
io mi ricordo che iniziò a nevicare la sera a Natale.
Comunque mi ricordo sì,
fino,
sì,
fino a Capodanno, che poi fu sciolta dalla pioggia la neve.
Fra Natale e Capodanno fece una neve clamorosa e ricordo l'Umbria completamente bianca. Sì, sì. Non ricordo come mai, ma dovetti andare a Città di Castello. E fu veramente un viaggio. Ma anche bello. No, poi dopo, alla fine, tutto sommato, la strada era sistemata. Insomma, quindi con le catene in 3 ore. Sono arrivato a Città di Castello, però c'è un paesaggio siberiano, l'Umbria tutta bianca,
che arrivava
sul bel tempo tra l'altro.
Arrivava più in su del ginocchio la neve.
Elisa, ma non niente? Proprio?
No, forse sto pensando a una foto di me da piccola, circondata da neve, non ero a Bormio, quindi probabilmente era Umbertide, quindi probabilmente è di quell'anno.
Quindi probabilmente era la famosa nevicata di Umbertide.
C'è una foto che attesta la mia presenza.
Ricordiamo la canzone di Califano, il mio Martini, per me, per te, per noi. La nevicata del 56.
Beh, vabbè, irradiati.
La nevicata del 56 fu famosa perché iniziò a nevicare il 29 gennaio e durò fino ai primi di aprile, e a fine aprile ancora c'era qualche mucchietto di neve nei posti all'ombra.
Sì.
Non ho foto.
Quella del 56 no. Ne ho sentito parlare tanto anch'io, ma per fortuna non ci sono foto che testimoniano la mia presenza in quelle occasioni. Paolo, una cosa velocissima, però abbiamo parlato di strade, no? Strade innevate. Vogliamo dire quella cosa dei carattrezzi o la diciamo dopo? Allora la diciamo dopo.
Dice che praticamente
la diciamo
fermata a Torino dei carattrezzi che andavano a 120 all'ora. Quelli sono schegge, quelli non si fermano, si devono fare una frenata.
Cioè nel giro di un paio d'ore sono stati fermati dalla polizia di Torino, c'è un articolo sul Corriere della Sera, dai vigili urbani insomma, perché andavano tutti e due oltre i 100 km orari per andare a recuperare delle macchine incidentate, quindi una gara di velocità tra due carri attrezzi sul raccordo di Torino.
Ma se sono matti...
Va bene così.
Sì, no, non era dentro il raccordo, però dentro la città.
Dentro la città, è vero, zigzagavano per la città.
Sì, sì, piano. Se erano forza di vedere queste pubblicità, queste cose, eccetera, la gente si è fatta anche il lavaggio del cervello.
Va bene, adesso vi diamo una canzoncina e poi torniamo con un po' di sport. Ascoltiamoci Same Mistake di James Blunt.
Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go. Hello, hello, there is no place I cannot go. My mind is muddy but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me, so here I go. One came back at dead of night, said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go. But don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep. And my reflection troubles me, so here I go.
Oh,
ora
passi allo sport.
Mi ricordo nel 1995-96, quando era verso il termine la Golf 3, uscì una pubblicità di un vecchio che rigava una macchina, una Golf 3 rossa, e sotto c'era la pubblicità con scritto che bello avere 18 anni, c'era scritto. E mi ricordo che dissero dappertutto, la bloccarono questa pubblicità. Beh. Perché dice stava tirando fuori parecchie emulazioni. E quando andavo a scuola c'era proprio una Golf 3 GT violetto,
rigata.
Nuova, e dopo 2 o 3 giorni la rigarono tutta. Quindi per dire, a forza di fare queste pubblicità anche stupide, cose eccetera, ormai nemmeno più vanno su internet,
c'è stato un periodo che si stacca, era moda andare in giro, poi parliamo di sport, andare in giro con il cerchio con le tre frecce d'argento della Mercedes. Tutte le Mercedes avevano il gancino, insomma, no, il mirino staccato, e tutti i nostri zainetti erano, diciamo, avevano un simbolo della Mercedes appeso allo zainetto, perché era proprio, si passava, si staccava,
era terrorizzato.
Bastava svitarle e metterci il tappo. Ho fatto anche il tappo per evitare.
Era un attimo, insomma, si passava, si staccava e via. Maurice, parliamo di sport. Dopo questa parentesi, diciamo, il campionato italiano a che punto siamo? Com'è la situazione?
Sì, il campionato italiano, abbiamo visto che la Juventus è campione d'inverno, che ha battuto la Roma per 2-1 vincendo all'Olimpico, e l'Inter ha pareggiato contro l'Atalanta, rischiando peraltro di perdere, perché ha sbagliato un rigore Muriel, che gliela è stato parato da Handanovic il rigore.
Che
è la sorpresa, con una partita in meno, la Lazio, terza in classifica, al undicesimo successo consecutivo di fila.
Ma il Napoli invece come sta andando? Abbiamo una grande tifosa della curva B.
Io fa shopping sabato, perché ormai abbiamo mollato un pochino la presa.
Non ormai il Napoli non ci interessa.
Abbiamo visto Immobile, che in 17 partite ha segnato 19-20 gol.
Giocava con la Lazio, poi il Napoli.
È vero.
E ha vinto.
Ma va detto, che col Perugia c'erano tre rigori, alla fine non ce n'era manco mezzo sulla realtà.
Lì la regola dei rigori è un po', è un casino.
Chi ha inventato questa stronzata del fatto che se uno fa protezione ti tirano una missilata addosso, e uno stacca leggermente il braccio per fare la protezione, uno salta. Questa è un'idiozia, avere il rigore contro, perché se uno non la tocca con le mani, voglio dire, bisognerebbe che ti ingessassero con il domo pack tutto intorno per evitare che tu ti possa muovere quando ti arriva una missilata.
E infatti,
poi non solo c'era quello, ma c'era anche dal punto di vista, c'era un giocatore che gli stava entrando a gamba tesa.
Del Perugia contro il Napoli. Aspetta, che adesso mandiamo un po' di musica e poi ne riparliamo ancora.
Secondo me dei 3 rigori non ce n'era manco uno. Veramente anche questo fatto di far certificare dalla moviola la cosa è ancora peggio, perché certifichi, magari l'arbitro non è aggiornato.
In Italia ha detto un ex arbitro, Cesari, ha detto: in Italia fischiano tutto, è il campionato europeo con più rigori fischiati. Ferma Paolo, musica Maurizio e poi andiamo.
Ascoltiamo della nazionale agli europei, sei un pezzo di merda.
No, non ci siamo. Abbiamo la canzone è...
Era di Levante.
La canzone era di Levante, questa qui.
Ma chi l'ha scelta?
Sei un pezzo di me, di Levante.
Ascoltiamo Sei un pezzo di me, di Levante.
Esatto, perfetto.
Un altro addio, cadere nell'oblio, cercarsi per un po' nel whisky di un bistro. Dove si va senza un'idea? Dove si va domenica? Un giorno in più, pensando a chi eri tu, cercando di capire cosa sono io. Come si fa di lunedì? Come si fa se resti qui? un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Che sarà un coca in rum, lo dico qua, non bevo più. Tre giorni e poi è subito il weekend, a ricordare noi nel film di Via col Vento. Me ne infischio, dici a me, domani un altro giorno, dico a te. E poi all'improvviso mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino.
Sapone, vuoi darmela a bere la tua vanità? Goccioli sciarme, non mi va d'infradiciarmi l'anima. Tu che ti lagni dei miei pochi impegni in tema di premure e di filosofia, ma non mi sfiora più un istante neanche l'idea di chi tu sia. Un giorno qualunque ti ricorderò di dimenticarmi dentro un cestino.
Tornano Irradiati con una puntata, diciamo, particolarmente interessante, che ci sta piacendo, con qualche scivolone di troppo, ma va bene, fa parte del gioco. Siamo in diretta, siamo, insomma, ce lo possiamo permettere, va bene così. Invece, allora, Maurice, Elisa e Paolo, volevo una cosa che è successa. Hai visto, c'è stato il grave infortunio di Zaniolo, no? Durante la partita Roma-Juventus, che...
Oddio, no, io lo so, si è fatto male?
Si è fatto male, diciamo che durante la partita è caduto e cioè si è rotto il legamento crociato, il menisco, insomma, già operato, eccetera, eccetera. C'è un'immagine molto eloquente in televisione, si è vista, insomma, su tutti i social.
Ma quella che Ronaldo gli va tipo
Ronaldo
vicino,
lo accarezza come il Papa, gli dà...
Tanto che ma è caduto da solo?
Ah, è caduto da solo, sì, in movimento. Però nel momento in cui si vede proprio l'immagine che il giocatore appoggia il piede a terra e spinge, inizia a urlare, proprio già urla di dolore quando è ancora a mezzo metro dall'avversario contro il quale poi si scontra, ma in maniera, poi cade normale, si è fatto male prima, diciamo. Okay. Ma l'elemento è questo. Punto primo, Paolo. Zaniolo, subito dopo la partita, è andato con la giacca, con la tuta della Roma, appena uscito dagli spogliatoi, neanche la doccia, via, la giacca vento in testa, è andato con la macchina della madre a fare la risonanza, inseguito da uno stuolo di giornalisti che lo seguivano per il traffico di Roma. Ecco, intanto partiamo da questo. Questa situazione come la possiamo commentare?
Ma che
lui in macchina
fare?
Della cioè, madre, con la madre che guida, inseguito dai giornalisti per andare a Villa Stewart a fare l'ecografia.
Ma che, voglio dire, questa cosa di qui sono sempre esistite, queste cose che ti vengono dietro e tutto quanto, che c'è tutto lo star system, tutte queste cose di qui. Lui è andato per conto, il fatto che è strano, che sia andato per conto suo e che non ce l'abbia portato con l'autolettica la
Roma,
società,
insomma, la società,
la ditta, ma
con una macchina.
Mi ricordo,
diciamo,
che diceva che la sua mamma diceva: io non so nemmeno che fai da manager, ha detto, io non so nemmeno con chi trattare, con Pallotta, con quella gente lì. Cioè, sono dei liberi tiratori dentro a quella società, a quella cosa lì.
Io peraltro apro una parentesi. Aveva chiesto
il rinnovo del contratto, dice che ognuno gli diceva di parlare con un'altra persona. Mm. L'anno scorso aveva fatto una grande stagione.
Sì, sì.
Allora la sua mamma, che è una bella...
Sì,
una volta disse,
signore elegante, diciamo.
Parlò, dice, io faccio il manager di mio figlio, ma ho parlato per rinnovo del contratto, per aumentare lo stipendio, che prendeva poco, prendeva 600.000 euro. Aveva detto, dice...
non c'era nessuno con cui...
Non sono riuscito a parlare con nessuno per... Quindi il fatto che abbia dovuto andarci con la macchina della sua mamma...
Con la Lancia Y, tra l'altro.
Lancia Y nemmeno...
La Lancia Y, la Lancia Y della madre. Un'immagine bellissima. Mamma. Lui dentro la macchina, la Lancia Y, come un giocatore dell'Umbertide che va all'ospedale con il papà.
E mi chiedevo, ma quanti anni c'ha sto ragazzo?
20, 21. 21,
22, sì.
Perché secondo me spesso la tendenza è a vederli, no... come stelle dello sport,
sì, però ti fa
infatti lui dire fragilità, magari sarà stato lui volerci andare con la mamma.
Infatti l'immagine è proprio questa di una star del calcio che guadagna milioni, che però va in macchina con la madre a fare l'ecografia al ginocchio come un ragazzino che gioca in una qualunque squadra di basket del paese.
Il fatto che non nessuno della
è qui,
Roma,
è qui la mancanza.
Ci sia stato un medico o qualcosa,
sì,
che
deve... sì.
Adesso questo ce lo portiamo noi, perché dici, ma che cazzo sali su sta macchina? Dica, cioè, adesso ci portiamo noi, che c'è l'autolettica lì, c'è sempre l'autolettica, ce lo portiamo noi. Beh. C'è il medico sociale.
Il paradosso è questo.
Sì,
sì, ma lui è un giocatore importante, insomma.
È una promessa.
È un giocatore importante.
Gli auguri, è pronta guarigione.
Gli irradiati gli fanno gli auguri e gli dicono di ascoltarsi questa bella canzone. Prego.
Che è un po' triste.
Ah, sì? Vabbè.
L'ascolti una un po' più allegra. Però è un bellissimo pezzo, è Chakra. A cantarla sono le luci della centrale elettrica Vasco Brondi.
Bel pezzo.
Dove l'hai trovato questo?
Questa
è una svolta indie.
Questo è il momento indie, Paolo.
Indianapolis.
Ci sono le prove di risvegli la tua vita, una ninna nanna inventata. C'è il teatro di Grotowski, lo yoga, la meditazione al mercatino dell'usato. C'è ancora quel piccolo amplificatore. Ci sono le corse, i libri di Lowen, esercizi per la respirazione. Dove sarà, dove sarà tutta quella felicità? Se ho visto, gridano, gridano il mio nome. Ci sono viaggi da pianificare, da improvvisare. C'è un convento abbandonato sul Lago Maggiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che in qualche modo è aperto il chakra del tuo cuore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me davvero non puoi stare. Ci sono i dettagli per l'estate in Tibet. C'è la morte di tuo padre, un'esplosione interstellare. C'è il cielo azzurro immenso dopo il temporale. Dopo il temporale. Ci siamo noi due in una macchina affittata su un'isola vulcanica o in coda sull'Adriatica. Ci sono i free drink, le camminate, l'aria di alta montagna, un improvviso calo di tensione. Ti sogno spesso, nel sogno la città si sta per allagare. Ti do l'ultimo bacio sul portone e mi liberi dal male, e ti libero dal male. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che ogni tanto entri in contatto con il tuo io interiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me adesso sì che riesci a stare. La prima volta che ti ho incontrata ti ho detto tranquilla, tranquilla, dormo dove capita. Ma per non perdermi niente di te ho aperto le braccia. Eravamo diversi come due gocce d'acqua.
via con la musica.
Va bene, va benissimo. Tornano gli irradiati per quello che è uno dei momenti più alti della nostra trasmissione. Allora, dopo il momento indie, c'è stato un momento indie.
Indie vuol dire independent.
Independent. C'è stato un momento independent durante la... Ma noi siamo molto independent. C'è stato un momento independent un attimo fa, insomma, culminato con la lucida centrale elettrica, eccetera, eccetera. Adesso è il momento di leggere una canzone della musica italiana, un pezzo importante. Vogliamo dire storico, Maurice? Importante.
No, un pezzo... vabbè, a metà tra l'importante e lo storico,
ecco, una via di mezzo.
Tra l'importante e lo storico ci sta, quindi diciamo sulla zona medio-alta del livello. La canzone è Mistero di Enrico Ruggeri.
La canzone che aveva vinto il Festival di Sanremo qualche vent'anno fa.
Sì.
Apro parentesi, molti ascoltatori forse non lo sanno, ma Enrico Ruggeri è cittadino onorario di Marotta.
Questo non può essere una coincidenza.
Anche secondo me.
No, non è una coincidenza.
Ricordiamo che vinse il festival nel 1987.
Ascoltate un attimo.
Enrico Ruggeri vinse il festival con la canzone di Sanremo del 1987. La canzone si trovava Si può dare di più, con Umberto Tozzi e Gianni Morandi.
Esatto, e con i soldi di quel Sanremo ha comprato la roulotte che nel campeggio di Marotta. Andiamo a leggere. Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo far rimanere e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole, ci precipita il morale giù. Come andiamo, Paolo? Come... Elisa vedo già ci sta pensando, già c'ha una visione. La rileggo? Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo far rimanere e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole, ci precipita il morale giù.
Vuol dire che praticamente noi vorremmo che una persona stesse con noi, e cerchiamo di tirare fuori poche parole, morale, come mai il morale ci casca giù se...
Però attenzione, perché la chiave è chiediamo un po' d'amore, un po' alla persona che vorremmo far rimanere, cioè la persona che vorremmo far rimanere,
sì, è quella che vorremmo
che stesse con noi, quindi è forte il nostro
noi
amore.
Chiediamo
un po', cioè solo un po', che è un'immagine di una, no? Di una dolcezza, di una anche tenerezza, umiltà quasi, no? Un po', dammi un po' del tuo amore, come... Un film importante uscito pochi giorni fa, lei dice a lui: anche se tu non mi ami più, basta la metà di quello che io amo te perché questa storia vada avanti.
Sì, basta un cucchiaio di zucchero.
Probabilmente. Vabbè. Leggo un'altra piccola strofa e poi ci fermiamo in musica. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Qui sale. Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa ci fa quando si muore davvero? Mistero.
E da questo si dice quando uno c'è proprio innamorato del tutto, che uno di caro si mette sotto casa della ragazza, esce fuori dalla macchina invece che ascoltare la radio, tenere il riscaldamento acceso, comincia a guardare su.
Invece che sta comodo e rilassato, scende e dice: oddio, dov'è? Che cos'è che ci spinge?
Cos'è che ci fa stare sotto? Magari uno fa finta di vedere il numero del campanello.
Lo scopriremo dopo. Adesso intanto ci fermiamo. Ascoltiamo questo pezzo storico.
Semplice di Gianni Togni.
Chi l'avrà scelta?
Fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto, cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, va in mille pezzi se tu la sfiori. Semplice come le storie che cominciano, come dal calcio ad un barattolo, sogno da raggiungere, amore e forza che è possibile, andare avanti anche se fa un freddo cane e ci vogliono imbrogliare. Telefono, puoi saltare anche la cena per parlare, per mangiare quattro chiacchiere. Svegliati con un'idea che vuoi difendere, con un ricordo da dividere, insieme anche se ogni giorno è un'avventura che a pensarci fa paura. Come stare fuori dal tempo fuori e mattina presto, tra un po' la gente tornerà per strada, ci sarà la fila alla fermata. Semplice, basta farsi un'autocritica, volersi bene forse è l'unica, se una commedia allora avanti un'altra scena, per noi non c'è problema.
L'armadio il gatto.
Oggi il gatto è andato a finire dentro l'armadio, è il commento giusto che del fuorione degli Irradiati. Continuiamo a leggere questa canzone bellissima, Maurice, che è Mistero di Enrico Ruggeri. Allora, eravamo, abbiamo detto un po' d'amore, eccetera, eccetera, ma Elisa giustamente dice è da poco che stanno insieme, si capisce. Il gioco si fa duro e non si può dormire e non sappiamo più decidere se ripartire e batte forte il cuore. Anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Prego Elisa, voglio vedere adesso, voglio
no,
sentire...
Devo dire, devo spiegare come ho conosciuto questa canzone, che l'ho ascoltata per la prima volta nel 2007 e avevo...
Appena uscita?
Sì, ero fidanzata da 2 settimane, il mio primo fidanzatino. Io ricordo che ascoltavo questa canzone, era come se qualcuno avesse messo in parole tutto quello che provavo in quel momento, perciò questa canzone l'ho consumata da quanto l'ho ascoltata.
Perché ma lui sì, lo sa?
Beh, credo di sì, ma lui avevamo gli stessi gusti musicali, quindi forse l'abbiamo okay, ascoltata anche insieme, però ovviamente io non esternavo questa cosa.
Non bisogna, non bisogna dare troppo, trappo nell'occhio.
La nonna Bruna...
Ma che anno era?
Nel 2007.
2007?
Io il mio fidanzatino siamo
bello, bello. 2007. Non bisogna dare troppo nell'occhio, così gli equivoci sono dietro l'anno. Esatto. Ma non avevo capito
che anni era la canzone, 95, 93, 94?
No, no, un po' più avanti forse.
Però l'avevo scoperta, l'ho scoperta in quel contesto, ho detto vai, ecco. Questo è l'innamoramento, tutti i sintomi poi.
E infatti ti vengo incontro perché continua il maestro Ruggeri, cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica, cos'è che nella notte fa telefonare, quando si chiede, quando si dà, quando si ama davvero, mistero. Quindi che cos'è che spinge, Maurice, che cos'è che spinge?
È un mistero, non si sa
qual è questo mistero che ci spinge a compiere certe azioni.
Non lo sappiamo.
È solo rincoglionismo.
È un rincoglionimento che ci sta.
Bellissimo, eh?
Bellissimo.
Il rincoglionimento del mondo, però è rincoglionimento.
Comunque non si sa. E poi va avanti il maestro. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già.
Le prime difficoltà, no, della coppia, le prime domande, i primi dubbi, su continuo, imperterrita, vai avanti.
Tu sei bravissima a fare le parafrasi. Proprio la parafrasi dell'amore questa.
Questo è l'occhio della tigre, diciamo, che insomma, come diceva Rocky. Boh, c'entra niente.
Rocky terzo.
Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli della foto da tenere? Cosa si cerca quando si dà, quando si ama davvero? Che vuol dire chi sono quelli della foto da tenere?
Perché sono le persone
quelle da amare, che si ricordano in una foto.
Sì. E poi il momento più faticoso della canzone, e poi ci fermiamo e ve l'ascoltate. Sarai sincera? Dimmelo, sarai sincero? Perché il breve mestiere di vivere è il solo mistero che c'è, dipende solo da te. Prendere la mano è facile, la verità che la vita ti dà è una fredda carezza nel silenzio che c'è.
Ma questa è una canzone, mi sa che del 92 o del 93 sta
canzone. Comunque
attualissima.
La canzone è bellissima.
È sempre attuale.
In questa fase qui della canzone me la ricordo, cioè va via proprio, è proprio la musica.
Dove cambia tutto con questa rapidità, sapete che ci sono delle cose che rimangono, cioè questa canzone scritta magari ormai qualche anno fa andrebbe benissimo per l'innamoramento di oggi.
E allora che dire, ascoltatevela, sì, Mistero di Enrico Ruggeri, e poi se vi innamorate fatecelo sapere.
Tutto il tasto repeat.
Aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Quando si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero, mistero. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli della foto da tenere? Cosa si cerca quando si dà, quando si ama davvero? Mistero.
sarai sincera, dimmelo, dimmelo.
Sarai sincero. Fa stare sotto ad un portone, cosa ci prende, cosa si fa quando si muore davvero, mistero, quando si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero, mistero.
Ehi, vieni qua! C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
Siamo nel quarto blocco, il famoso blocco dove si parla di curiosità, di costumi, di società e dove si parla anche di Elisa, di Meghan e di... No, Meghan e Harry dopo, ne parliamo dopo, nel prossimo blocco, abbiate pazienza, ne parleremo dopo. Allora, una cosa curiosa, strana, vorrei il commento dei miei colleghi. Bimbi a scuola in calesse, insorgono gli animalisti, così soffrono i cavalli. È quello che hanno detto, insomma, c'è stata una protesta.
Ma dove è stata?
Una protesta contro l'Ippobus.
Ma dove è stato?
Succede in Francia, esattamente. Jean-Michel Bérégovoy, insomma, un fiero della sua iniziativa di portare i bambini a scuola con il calesse in un paesino della Normandia, ha detto: se vinciamo le elezioni questa cosa continueremo a farla nelle elezioni comunali.
Ma è meglio portarli con i cavalli che vanno con la biada, che andare con i furgoni a gasolio che inquinano.
Beh, quindi siamo tornati, torniamo.
Sì, no. Poi il cavallo storicamente è un animale che
da traino. Se tu sai farlo per bene
però gli animalisti dicono che i cavalli non è vero, soffrono, tutti imbardati a trascinare il calessino per andare a scuola.
Gli ambientalisti diranno che inventano a tutti i colori.
A sto punto, se la mettiamo così, dobbiamo dire anche che tutte le mucche in Valpadana inquinano più delle automobili.
Questo sì.
Con gli inquinamenti degli ossidi d'azoto che fanno.
Quindi, allora, noi diciamo a Stefano Montefiori, che su il Corriere della Sera di qualche giorno fa ha riportato questa notizia, che gli irradiati sono favorevoli.
Ma ci piace l'idea dei bambini
di andare sul calessino a cavallo,
cioè,
col calesso.
Si recupera un po' la dimensione verace, bucolica, nel senso, dai.
Ma non ci piace, va bene, è a posto.
Oddio, non so quanti bambini devono trascinare sti cavalli, magari soffrono davvero, però analizzare il caso specifico non l'idea.
Cavallo, esatto, il concetto non è
il concetto. Il cavallo che è un animale da soma, non è mai fatto questi problemi.
Il cavallo,
però
io non ho mai sentito un cavallo lamentarsi.
Se
non gli sta bene, ce lo dica in qualche modo.
Casomai mi pare una cosa.
Chi ti acconsente?
Nel senso che ci sono 1000 ragazzini che devi andarli a prendere per portare a scuola, ci vogliono 1000 persone.
Ci vogliono 500 cavalli.
Sì, 500 cavalieri.
E poi diventa.
Mentre invece con 2 o 3 autobus risolvi tutto.
Esatto. Ok, chiudiamo questo discorso. E visto che siamo già in un ambito un po' romantico, parliamo di cavalli, calessi, di gente accompagnata a cavallo, allora aspetta, non fare questa cosa. Tonia Mastrobuoni su Repubblica ci ha riportato una notizia interessante. In Austria è il momento del ballo delle debuttanti. Il 20 febbraio ci sarà l'edizione annuale del famoso ballo delle debuttanti. In società, insomma, quel classico cliché, l'uomo in frac e la donna con il vestito bianco, con la tiara in testa, i mazzolini dei fiori, eccetera. Due donne in particolare, due ragazze, Sophie Grau, 21 anni, e Iris Kopfler, 22 anni, due ragazze di Berlino, hanno fatto una proposta e questo è stata accolta la proposta dall'Austria, quindi c'è una grande novità. Il ballo d'apertura dell'evento più importante, appunto il Wiener Opernball, sarà affidato a due donne, quindi saranno due donne che balleranno per prime, non più una coppia uomo-donna. Saranno due donne.
Ma sono dall'altra parte?
Sono due donne, attenzione, si sono candidate per partecipare al ballo dell'opera e mandare un segnale di tolleranza verso il mondo LGBT. Le due sono eterosessuali, attenzione, ma pensano che sia importante che al ballo possano partecipare anche le coppie lesbiche o omosessuali.
Ho capito.
La loro richiesta è stata accolta.
È una cosa formalmente corretta, no?
La cosa che, se vogliamo essere proprio esegeti della notizia, è che in realtà una delle due dovrà comunque vestire da uomo.
È una cosa politicamente corretta, come si dice, come diceva la canzone quella dei comunisti con i Rolex di J-Ax.
Citiamo noi stessi.
Fare il vino mio è politicamente corretto, no?
Dice... A me questa cosa del vestito non piace.
Esatto, io infatti questo volevo sentire da Maurice e da Elisa. Cioè, va bene le due donne che ballano, però una delle due deve essere vestita da uomo.
È una contraddizione.
Ma per me è una contraddizione.
A me non me ne frega niente.
Anche a me è una cosa che non mi lascia né comodo né scomodo, né contento né scontento. Per me è indifferente, voglio dire.
Okay, ma vai,
io mi ricordo stato nel 1995 in Austria.
Ah, ok.
Ricordo che c'era tanta di quella neve,
Nel 95 c'era anche a Perugia la neve, abbiamo detto.
A Klagenfurt c'erano tutte le macchine con la trazione posteriore messe di traverso, c'erano degli italiani che ne avevano messo le catene.
Ci facciamo riconoscere aperto.
Io mi ricordo che adesso invece si prova ad andare in Austria adesso ti fermano, devi avere le gomme invernali, il kit quello di pronto soccorso, quello che vogliono loro,
e la velina per pagare l'autostrada.
Se metti l'adesivo lo metti sul portabollo ma non lo appiccichi, ti arriva una contravvenzione.
Vabbè,
spaventosa.
Sì, vabbè, però non... se dietro
però aspetta, se voglio sentire Elisa,
non allacci la cintura, si è diventato gli italiani sono diventati il bancomat
dell'Austria.
Elisa, torniamo al
ballo delle debuttanti. No, una delle due è vestita da uomo.
Io dico, fai questo grande passo, viene accolto, quindi no, ci sono tutte le carte in regola per completare, no, svecchiare, fra virgolette, una cosa che è storica, tradizionale, quello che volete, quindi facciamolo fino in fondo. Continuo a vederci una contraddizione, poi quell'abito che significa?
Sono d'accordo.
Ma il fatto se erano due donne veramente LGBT, che erano due lesbiche, poteva andare d'accordo, ma fare questa cosa due persone etero che fanno,
vabbè,
questa,
dai, questo è un primo passo.
È una cosa come quella lì che Dalia mi ha messo a fare il vino per farsi vedere.
Ne riparliamo tra un po'.
Io, tu sei bio.
Ne riparliamo tra un po'. Adesso ci ascoltiamo questa roba che questa Paolo, lanciala tu perché questa siamo su livelli.
Questa però non l'ha messa.
Questa non è la scelta, Salvatore.
Led Zeppelin, Stairways to Heaven. Thank you.
all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
we'll be right back.
Continuano gli irradiati nei loro fuori onda a fare i conti rispetto ai bancomat italiani in Austria, perché succede che insomma, noi guidiamo in maniera un po' sbadata qualche volta e giustamente l'austriaco, che invece è notoriamente più preciso, più ordinato, più ortodosso, ci multa. Io volevo chiedere una cosa. Ah, è il momento di parlare di Harry e Meghan? Ne parliamo dopo, nel prossimo blocco. Ne parliamo dopo, seguiteci. Cosa importante, Maurice, è successa una cosa che non ci è piaciuta. Sempre su Repubblica abbiamo riportato una notizia che... allora, protesta per Hong Kong, Free Hong Kong, una bella scritta in inglese, bella, insomma, con uno spray rosso, un'altra scritta bianca, più piccoletta, sotto sul monumento della sirenetta. Non addosso alla sirenetta, nel sasso, diciamo, sul sasso sul quale la sirenetta è appoggiata.
Vabbè, ma ecco, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, via, dai.
Ah, incommentabile.
Gli irradiati si rifiutano di commentare.
Ma infatti c'è un famoso detto che dice: se sei cretino scrivi sui muri.
Ah, questo non lo sapevo, però mi piace. però
è vero che la mamma dei cretini e degli imbecilli è sempre incinta.
Va bene tutto, vanno bene le proteste, però dai, la sirenia.
Ma scrivere Free Hong Kong sul monumento.
Basamiel. Poi l'ha scritto qualcuno che insomma nemmeno dove sta Hong Kong.
Ah, questo
sicuramente.
Non avrei detto che l'aveva scritto uno da Hong Kong, però.
No, ma si scema. Ma voi chi scrive queste cose di qui scrivono le cose.
A tempo perso, dici.
Sì.
Ma quando avevano scritto qualche turista qui in Italia su campanile di Giotto, avevano scritto qualcosa un po' di anni fa.
Non me lo ricordo, però qualcosa può essere successo. Qualcosa può essere successo.
Sì, ho visto dov'è che va cosa, dov'è che va quello che oggi non viene.
Salvatore.
Avevano appena rimbiancato, avevano scritto lì al CAD, avevano scritto brutti maiali, Bibbiano, quelle cose di lì.
Non va bene.
La gente non sa nemmeno manco
quello che è, infatti no.
Però la gente la sera non ha un cavolo da fare, va in giro con la bomboletta.
E chi vogliamo dire?
Ma
io mi ricordo
questo. Hanno detto che le bloccano quelli che hanno 18 anni, no? Ma in realtà nessuno ti chiederà mai la carta d'identità, poi le compri su internet.
Io mi ricordo qualche anno fa sono stato a Mantova, nel bellissimo Palazzo Te, e dentro, e sono in un certo senso incorniciate le scritte fatte sul muro con un chiodo, con una baionetta. I nomi e la data di soldati francesi che erano di stanza lì durante il periodo napoleonico. Quindi c'è, che ne so, Philippe Marcel, Parigi, 1809.
Beh, lì ci vedono un altro valore, però esatto. C'è valore storico dietro, quindi...
In un momento nel quale non c'era una cultura, perché dentro Palazzo Te ci mettiamo 5.000 soldati a fare i soldati, punto.
Probabilmente quindi, tra 20 o 30 secoli, quando ci sarà una scritta in quel modo, diranno: va, quanti erano gli imbecilli nel 1900.
Quelli che... Una cosa invece, allora Hong Kong, ok, il mondo sta cambiando. Maurice, inverno alla rovescia, su il Corriere della Sera, un articolo interessante perché l'Arabia Saudita è imbiancata. Sono delle foto con i cammelli coperti di neve, una zona del nord dell'Arabia è imbiancata. C'è la neve, c'è neve in Arabia Saudita. A Londra ci sono le gemme nei giardini e in Spagna i fiori e i peschi e i mandorli sono in fiore. Della neve sulla groppa del cammello?
Beh, lo diceva una canzone di Neck, Siamo Unici si intitolava, diceva: c'è un inverno pure alla Hawaii, c'è neve in Arabia Saudita e sulla groppa del cammello, sono sempre gli eventi eccezionali.
Ma certo, c'era quella canzone di Angun, Snow on the Sahara.
Sì. Beh, ma penso che qualche nevicata in Sahara c'è sempre stata.
Ho capito, ma
però
se tu vai a vedere, hanno detto che è l'inverno più caldo dal 1870. Che vuol dire?
Certo,
vuol dire
certo.
Che nel 1870 mica c'erano tutte queste automobili.
Ma è chiaro che ci sono dei cambiamenti.
Più 3,2 gradi di temperatura media, allucinante.
Sì, 1, 2, 3. Sì, però sta anche cambiando magnetismo del polo, se andate a vedere.
Ah, certo.
Vuol
attenzione.
Dire che se cambia il magnetismo del polo, vuol dire che
bisogna rifare le bussole.
Che cambia sotto il sottosuolo cambia la polarizzazione delle rocce, quindi praticamente il ferro fuso che sta sotto la linea, no, adesso non mi ricordo, si sta spostando, quindi questo che c'entra con le automobili, con le cose,
vedremo.
Non c'entra niente.
Ma noi ci fermiamo.
Se cambia il magnetismo terrestre, voglio dire, non è che dipende da quello che sta sulla crosticina,
certo,
che sta in cima al filtro antiparticolato.
Paolo, se cambia il
magnetismo,
domenica a piedi. Se cambia il magnetismo terrestre, noi che ce ne frega, perché noi andiamo a ballare, perché ascoltiamo Gianni Pettenati e il suo mitico
Bandiera Gialla.
E andiamo.
Bella.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di aver avuto già la nostra età. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Quando c'è bandiera gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è cuore batterà. Siamo noi, bandiera gialla, vieni qui che qui si balla, vieni qui che qui si balla, siamo noi, bandiera gialla.
Per non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
Momento attualità. È il momento di parlare di attualità e è il momento finalmente di parlare di quello che succede in Inghilterra, nella perfida Albion. Elisa, ci puoi ragguagliare sulla situazione?
Mentre noi qua mangiavamo i dolci delle calze della Befana, questi due ragazzi, Harry e Meghan, hanno detto: noi non vogliamo usufruire dei vantaggi che ci derivano dall'essere reali inglesi, e quindi vanno in Canada. Diciamo che
se ne vanno, così,
se ne vanno,
per la gioia della regina.
Troveranno un lavoro privatamente, che quindi non deriva insomma da onorificenze, titoli vari. Stanno proliferando su Facebook immagini di Harry vestito da commesso del McDonald's.
Ce la faranno questi due ragazzi?
Ce la faranno. Hanno deciso di crescere il figlio in Canada. Ovviamente la regina non l'ha presa bene, ancora peggio l'ha preso il padre. Però pare che alla fine la regina gli abbia dato il lascia passare, detto sì alla loro nuova vita senza i fondi pubblici.
Una mancetta.
Le avrebbe preferiti membri a tempo pieno della famiglia reale, però c'è da dire che comunque questi due ragazzi hanno subito un sacco di pressioni in negativo, perché la regina non ha mai digerito l'ingresso di Meghan in famiglia, insomma attrice, sitcom televisiva
americana.
Divorziata.
Eccoci.
Divorziata.
Chi più ne ha più ne mette. Ha fatto il babbo di lei.
Non è nemmeno tanto bianca, insomma.
No, beh, questo no, questo non c'entra. Diciamo anche che c'è un altro aspetto, Maurice, che Harry era il decimo in linea di successione, esatto, rispetto al trono inglese, cioè non aveva proprio prospettive, quindi...
Carina, non so se l'avete saputo, ma i tabloid britannici hanno coniato l'espressione Megxit,
certo, siamo in un momento
impronunciabile, però carina, in questo momento delicato. Comunque, noi siamo di parte, quindi gli si fa un bocca al lupo per questa nuova vita in Canada.
Noi siamo vicini a loro.
Ce la caveranno.
Ce la faranno, Maurice, se la caveranno in Canada. È freddo in Canada.
In Canada è un paese, abbiamo la catena delle montagne rocciose, poi sta a nord dell'equatore,
molto a nord.
Ma Londra piove sempre comunque.
È abbastanza freddo in Canada. Auguriamoci che Harry e Meghan se la cavino.
Sì, nel mezzo alle tormente. Vestitevi bene. La regina gli avrà detto: andate pure in Canada, ma
vestitevi bene.
Guanti, sciarpa, cappello, non facciamo gli spiritosi.
Vabbè, comunque lei sarà più, anche la regina, secondo me, alla fine sarà più rilassata, perché stava molto in ansia per tutte a rattoppare.
No, per carità. Poi tra l'altro la regina, 90 anni, ancora guida la macchina, e non ha la patente.
95-96.
La regina guida la macchina e non ha la patente, perché comunque è la regina che dà le patenti in Inghilterra.
Non c'è neanche il passaporto.
Non c'è neanche il passaporto.
Nel 97 ha fatto un incidente in autostrada. Se l'è salvata. Certo, c'è una macchina che pesa 3 tonnellate in camion.
Ma tu la fermeresti se fossi un poliziotto, un vigile urbano, la regina che guida senza patente?
Lo vedi che lei, dopo lei dice...
Dopo che ero io. Vattene, suddito. Invece noi adesso un momento che gli irradiati sono vicini a questa giovane atleta iraniana, Kimia Alizadeh, di 21 anni, una campionessa olimpica iraniana di karate, che è fuggita, ha chiesto asilo politico e è fuggita dall'Iran. Noi, come dire, le diamo il nostro sostegno, avrà avuto le sue ragioni. Ci piace, insomma, questa...
Io sono...
riportare questa notizia rispetto a questa. Abbiamo parlato di Meghan, che è fuggito dall'Inghilterra, lei è fuggita dall'Iran, diciamo, no, con altre prospettive probabilmente.
In Iran vogliono fare il culo agli occidentali,
no, beh, però adesso
agli americani, però gli ritengono tutta la parte delle donne praticamente tutte imbacuccate, che non gli fanno fare niente, che non gli, cioè, voglio dire, se mettessero a profitto questo che hanno delle donne, le facessero studiare, le facessero essere attive nella vita pubblica e privata, eccetera, raddoppierebbe la penetrazione del paese.
E adesso questo
comandino solo gli ayatollah.
Questo un giorno ce lo spiegherà una grande antropologa, tutto questo quadro.
La inviteremo in trasmissione.
Sì. Maurice, chiudiamo a proposito di donne con una bellissima notizia che avevi preso tu dal Corriere della Sera.
Sì, Maria Piercolini, che è la donna...
È una docente in pensione.
Un'insegnante di geografia in pensione, che ha detto che è l'ora di cambiare alcune cose, come per esempio le vie e le strade devono essere femmine e non intitolate ai maschi solo, con i nomi dei santi, dei martiri, dei personaggi storici. Ci vogliono vie, sia in Italia che in Europa, intitolate alle donne, alle femmine.
È vero,
che sono più dei maschi, che hanno sofferto più dei maschi,
dicevamo cosa della scaletta, va bene, sì. Comunque siamo d'accordo che ben vengano le vie al femminile, che ben vengano.
Sì, dai, è giusto così.
È un gruppo importante.
Più poetesse,
più donne, più vie.
Scienziate.
Mettiamo la canzone di Animals, The Sun of Rising Sun.
Sì, forse c'è stato un errore.
The Rising Sun è giusto.
Sì, sicuramente.
Allora chi l'ha scritto due volte?
E che ne
The
so?
Rising Sun, via. The Rising... Vabbè, comunque tanto la Rossella la trova ugualmente.
Tanto
quindi...
non ci sono problemi. Vi salutano gli irradiati. Vi saluta...
Morris.
Alice.
Paolo.
Paolo.
Simon, ringraziamo Radiofonica, ringraziamo Nuova Dimensione, ringraziamo Madre Coraggio e ringraziamo tutti voi. E noi siamo il programma di punta di questa radio e un giorno capirete perché. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao. Grazie a tutti e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Sciabba,
Lori Solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardi Leone,
Boris. E anche questo è andato.